davanti alla
e dice: per noi non c'è nulla che possa rimpiazzare l'assenza di una persona cara, né cosa questa che dobbiamo tentare di fare, ma è un fatto che bisogna semplicemente sopportare e davanti al quale bisogna tener duro. A prima vista sembra molto difficile, mentre è anche una grande consolazione, perché restando effettivamente aperto il vuoto, si resta anche reciprocamente legati ad esso. Si sbaglia quando si dice che Dio riempie il vuoto. Non lo riempie affatto, anzi lo mantiene appunto aperto e ci aiuta in questo modo a conservare l'autentica comunione tra di noi, sia pure nel dolore. Inoltre, quanto più belli e densi sono i ricordi, tanto più pesante è la separazione. Ma la gratitudine trasforma il tormento del ricordo in una gioia silenziosa. Portiamo allora dentro di noi la bellezza del passato, non come una spina, ma come un dono prezioso. E bisogna guardarsi dal frugare nel passato, dal consegnarsi ad esso, così come un dono prezioso non lo si rimira continuamente, ma solo in momenti particolari, e per il resto lo si possiede come un tesoro nascosto dalla cui esistenza si è sicuri. Allora dal passato si irradiano una gioia e una forza duratura. I periodi di separazione non sono perduti e sterili per la vita in comune. In ogni caso non lo sono necessariamente, ma al contrario in essi può costituirsi, nonostante tutti i problemi, una comunione straordinariamente più forte. Quello Bonhoeffer, poco prima di finire sul patibolo, che scriveva, credo, la sua fidanzata e i suoi familiari. E questo testo anche ci introduce nel brano di questa sera, dove per la prima volta Gesù è assente, mentre gli altri sono da soli sulla barca, che è un po' la nostra storia: siamo da soli sulla barca, tutti nella stessa barca, e Dio, voi l'avete visto, io no, è assente. E allora vedremo il nuovo tipo di presenza. Ma prima di leggere il testo che questa sera faremo, voglio fare un'introduzione del cammino che abbiamo percorso l'anno scorso, molto sintetica, in modo tale che così ci rendiamo conto del cammino fatto. E vi siete accorti che il protagonista del Vangelo è Gesù, che si spoglia, che si può anche chiudere la porta. Il protagonista è Gesù, ma non Gesù inteso chissà come che cosa, come uno che dice dei pensieri, belle considerazioni filosofiche. Se avete notato, il protagonista è il corpo di Gesù, il suo muoversi, il suo fare, che poi giustifica con una parolina, con qualche parola, che basta. Se volevamo chiudere fuori Letizia, ma la vogliamo dentro la Letizia. Sì. Sì, dai. Non ti interroghiamo. Va bene. Ecco, abbiamo visto che il protagonista è il corpo di Gesù, come lui si muove, lo stile con cui vive, la sua esistenza. E poi spiega qualcosa con brevi parole di quello che fa per dare il senso, ma con brevissime parole. E abbiamo visto che la prima parola che dice è seguimi, cioè se volete fare il mio stesso cammino. E poi cosa capita nel cammino? Prima c'è l'esorcismo, cioè camminando dietro di lui, ascoltando la parola, si scatena il male che è in noi e viene fuori, fino a quando ne siamo liberi. Poi c'è la suocera di Pietro, presa per mano. Chi è libero dal male che è uscito da lui, finalmente ha una mano nuova e può far come la suocera di Pietro, servire, cioè amare. Poi c'è il lebbroso che lo tocca. Chi ama e serve è guarito dalla lebbra e dalla morte, c'è una vita nuova, perché la vita nuova è esattamente la capacità di amare e di servire. Poi c'è lo storpio che cammina. Finalmente non siamo più bloccati dalle nostre colpe, da tutti i nostri problemi, ma possiamo camminare, andare verso casa dove si fa festa, si mangia, addirittura si mangia di sabato, cioè si mangia Dio, si vive da Dio. E poi l'ultimo episodio della prima parte è che apre la mano chiusa, la mano della possibilità. La nostra possibilità è solo quella di chiudere, possedere, uccidere. Lui ce l'apre per ricevere, per donare e lavorare. Ecco, e così si chiude la prima parte del Vangelo che abbiamo fatto, con la decisione di ucciderlo perché ci apre la mano. E se lo seguiamo, però, c'è una seconda chiamata, non solo a seguirlo, ma a essere con lui. E come si è con una persona? Si è con una persona innanzitutto ascoltandola, guardandola, comprendendola. E se sei con lui ascoltandolo, diventi come lui, perché la parola è un seme che ti genera secondo la sua specie. Allora, proprio ascoltando la sua parola, diventiamo ciò che è lui e ciò che siamo noi, figli e fratelli. Quindi c'è tutto il capitolo 3 e 4 che parla di questa parabola e sulla parola che è un seme che ci fa diventare come lui, parte della sua vera famiglia. E questa nuova famiglia, che è costituita sulla parola, che è capace di vincere il mare, ricordate la prima traversata, no? Taci, dice al mare, poi il male, l'indemoniato di Gerasa, poi la malattia, la donna emorroissa, e poi la morte. Quindi questa parola è un potere davvero che può sconfiggere ogni forma di male e che dà la vita. E terminava l'episodio della bambina risuscitata con la parola datele da mangiare. E comincia poi la terza tappa che abbiamo appena iniziato, dove il problema è come mangiare e noi viviamo dalle relazioni che abbiamo con gli altri. Allora ci sono due modi di relazione: mangiare l'altro o mangiare con l'altro. Abbiamo visto il banchetto di Erode, dove alla fine l'ultimo piatto di portata era la testa del Battista che dice la verità, e quelli che partecipavano era ognuno che mangiava l'altro, in fondo, no? Tutti in concorrenza. E invece il banchetto di Gesù nel deserto, che esprime la vita nuova, il nuovo stile di vita, che è prendere, spezzare, prendere, benedire, spezzare e dare. Cioè tutto ciò che abbiamo lo prendiamo come dono, riconosciamo la fonte d'amore di chi ce lo dà, quindi diventa luogo di relazione con chi ce lo dà. E siccome ci sentiamo amati, allora siamo capaci di amare, di spezzare e condividere con i fratelli. Questo è il nuovo stile di vita. E questo stile di vita cerchiamo di comprendere questa sera in cosa consiste. Perché i discepoli, vedremo, non lo capiscono. E allora leggiamo il brano. La prima del brano, scusate il Salmo, siamo il Salmo 77-76. È un brano dove si sta meditando sulla storia passata e si dice: ma come mai Dio prima faceva tante cose e adesso non riesce più a fare nulla? Forse si era accorciato il suo braccio, cioè questo è il mio tormento, non è più capace di agire. E poi termina invece che lui, sì sì, la sua via passa ancora adesso anche sulle acque, cioè, e ci passa anche sotto, e le sue tracce restano invisibili, ma ci accorgiamo del risultato. Leggiamo questo salmo che è attinente al brano di questa sera. Ecco, cominciamo con quello della tua parte.
La mia voce sale a Dio e grido in lutto. La mia voce sale a Dio finché mi ascolti.
Nel giorno dell'angoscia io cerco il Signore. Tutta la notte la mia mano è tesa e non si stanca. Io rifiuto ogni conforto.
Mi ricordo di Dio e gemo, medito e viene meno il mio spirito.
Tu trattieni dal sonno i miei occhi. Sono turbato e senza parole.
Ripenso ai giorni passati, ricordo gli anni lontani.
Un canto nella notte mi ritorna nel cuore, rifletto e il mio spirito si va interrogando.
Forse Dio ci respingerà per sempre, non sarà più benevolo con noi.
E forse è cessato per sempre il suo amore, è finita la sua promessa per sempre.
Può Dio aver dimenticato la misericordia, aver chiuso nell'ira il suo cuore?
E ho detto, questo è il mio tormento, è mutata la veste dell'Altissimo.
Ricordo le gesta del Signore, ricordo le tue meraviglie di un tempo.
Mi vado ripetendo le tue opere, considero tutte le tue gesta.
O Dio, santa è la tua via, quale Dio è grande come il nostro Dio?
Tu sei il Dio che opera meraviglie, manifesti la tua forza tra le genti.
È il tuo braccio che ha salvato il tuo popolo, i figli di Giacobbe e di Giuseppe.
Ti videro le acque, Dio, ti videro e furono sconvolte, sussultarono anche gli abissi.
Le nubi rovesciarono acqua, scoppiò il tuono nel cielo, le tue saette guizzarono.
Il fragore dei tuoi tuoni nelle turbine, i tuoi fulmini che schiararono il mondo, la terra tremò e fu scossa.
Sul mare passava la tua via, i tuoi sentieri sulle grandi acque, le tue orme rimasero invisibili.
Guidasti come legge il tuo popolo, per mano di Mosè e di Aaron. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
E come vedete nel testo, il problema che si presenta è quello dell'assenza di Dio, che ha fatto belle cose quando era giovane e forte, adesso cosa fa? E così nel testo che vedremo questa sera, prima di tutto è assente Gesù. E i discepoli sono da soli in mezzo al mare e stanno andando a fondo. E poco prima aveva fatto una cosa bellissima, aveva dato il pane a tutti. E loro hanno la barca piena di pane, ma sono senza niente. E vedremo allora l'importanza di questo testo, perché descrive la nostra situazione attuale. Sempre ci descrive la nostra situazione attuale, ma questo in modo particolare. Quindi leggiamolo, Luca sarà lunedì prossimo. Marco 6,45 fino al versetto 55.
E subito costrinse i suoi discepoli a entrare nella barca e a procedere di là, verso Bezzaida, mentre lui rimandò la folla. E separatosi da loro, se ne andò sul monte a pregare. E fattasi sera, la barca era in mezzo al mare, e lui solo sulla terra. E vedendoli provati nel remare, infatti il vento era loro contrario, sulla quarta veglia della notte, viene verso di loro, camminando sul mare, e voleva oltrepassarli. Essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono che era un fantasma, e alzarono un grido. Tutti infatti lo videro e furono turbati. Ora egli subito parlò con loro e dice loro: coraggio, io sono, non temete. E salì da loro nella barca e cadde il vento. E rimanevano in sé oltremodo stupiti. Infatti non avevano capito il fatto dei panni, ma il loro cuore era indurito. E attraversato approdarono a Genezaret e ormeggiarono. E usciti dalla barca subito lo riconobbero e corsero per tutta quella regione e cominciarono a portargli in barelle quelli che stavano male, ovunque udivano che si trovasse. e ovunque arrivava, in villaggi o città o campagne, mettevano i malati sulle piazze e lo pregavano di toccargli almeno la frangia del vestito, e quanti lo toccavano erano salvati.
Ecco, siamo subito dopo il dono del pane, che indica il nuovo stile di vita, che è quello dell'amore. E i discepoli, che prima volevano mandare via la gente dicendo non andate a mangiare, mandali via, e quando hanno visto che invece lui il cibo l'ha trovato, allora i discepoli volevano star lì, volevano farlo re la gente, quindi adesso è la volta buona. Allora Gesù costringe i discepoli ad andare via, li spedisce via. Lui resta lì, congeda la folla. Come l'abbia congedata non si sa bene, ma probabilmente l'ha congedata con quel discorso di Cafarnaum, dicendo delle cose che hanno detto no, no, non ci stiamo. Ci ha spiegato così a quel padre. Cioè, non è semplicemente fare abbuffate, ma è semplicemente sapere dare se stessi all'altro. E poi dopo cambia la scena, i discepoli sono da soli, di notte, nella barca, col vento, con la tempesta, che vanno a fondo. E hanno la barca piena di pane, perché erano avanzate 12 ceste, ricordate, come della volta scorsa, quindi se lo sono portati certamente. E se notate c'è un versetto strano che non c'entra col testo e che è relazionale, qualcuno lo può scoprire? Finito il racconto. Come spiega il racconto l'autore? Prima fai il racconto, no? Metto sulla pista, fino al versetto 51 fai il racconto. E poi da una spiegazione strana. Non avevano capito il fatto dei pani, perché il loro cuore era indurito. Quindi il problema di tutto questo è non aver capito il fatto dei pani, e non si capisce il fatto dei pani perché il cuore è indurito. Tra l'altro questo versetto l'hanno trovato a Qumran in un documento che per sé con la datazione non può essere posteriore al 49 d.C. ed è relazionale di Marco, c'è solo in lui, per cui c'è una probabilità solo su qualche decina di milioni che non sia lui, perché è una pergamena, evidentemente qualcosa è scolorito, ci sono su varie parole, ma sistemando viene fuori questo versetto c'è una probabilità proprio forse su qualche miliardesimo che ne sia questo. Ed è interessante quindi che si smontano anche tutte le teorie che i Vangeli sono andate dopo, cioè c'era già questo versetto relazionale ed è il centro. Bene, allora leggiamo il brano e poi cercheremo di capire. Allora, leggiamo i primi versetti e li spieghiamo.
E subito costrinse i suoi discepoli a entrare nella barca e a procedere di là verso Bethsaida, mentre lui rimanda la folla. E separatosi da loro, se ne andò sul monte a pregare.
Sì. Ecco, subito Gesù costringe i discepoli, perché non volevano più andare via. Ha detto, adesso mettiamo il successo delle nostre fatiche, cioè delle nostre fatiche. Cioè, mettiamo la gloria. E nel brano parallelo di Giovanni si vede che la gente lo voleva fare re. E loro non desideravano altro. Poi. E Gesù invece li costringe ad andare via. Sarà rimasto un poco male. Come già la prima notte che tutti lo cercano e lui se ne va via, dicono no, è il momento di far successo. E qui li costringe ad andare via nella barca e li precede di là, mentre lui congeda la folla. E Gesù si separa da loro, se ne sta sul monte a pregare. Con i discepoli sono in barca sul mare, lui se ne sta da solo sulla terraferma a pregare sul monte. È praticamente la situazione che abbiamo anche noi adesso. Noi siamo in barca, tutti nella stessa barca, nel mare, dobbiamo fare la traversata, abbiamo tutte le difficoltà. E lui dov'è? Ora lui, beato lui, è già sulla terra, è già sul monte a pregare in comunione col Padre. E noi siamo soli, abbandonati. Qual è la presenza nuova di Dio? È proprio la sua assenza. Il problema sarà capire il pane, è presente nel nuovo modo di vivere che abbiamo. E tenete presente, per capire questo testo, già nella prima comunità si celebrava l'Eucarestia, che è il luogo della presenza del Signore, no? Lui è sul monte a pregare, ma noi, spezzando il pane insieme, facendo memoria di quel che lui ha fatto e vivendo come lui ha vissuto, siamo la sua vera presenza, viviamo come lui, siamo figli, siamo fratelli, per questo lui se n'è andato. E noi continuiamo il suo stesso cammino. Però se ricordate, nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo undicesimo, Paolo rimprovera quelli di Corinto perché dice: quel che voi fate non è celebrare l'Eucarestia. Perché? E i ricchi arrivavano presto a cena, portando da mangiare perché non avevano lavoro. Gli schiavi arrivavano tardi, quando avevano servito i loro padroni. E quando arrivavano gli schiavi avevano già mangiato tutto. E facevano una bella messa, la celebrazione. Lui diceva: quel che voi fate non è mangiare il corpo di Cristo, è mangiare e bere la vostra condanna. Perché mentre celebrate la memoria del Signore, fate esattamente il contrario. Quindi hanno ridotto l'Eucarestia a un fantasma, cioè una bella celebrazione liturgica, ma non alla realtà della vita. Questo qui ci servirà a capire il seguito. E comunque è la prima volta che Gesù è assente e loro si trovano da soli. E poi sarà sempre assente. E noi saremo da soli con la barca piena di pane, ma cosa facciamo di quel pane? Facciamo grandi scorpaggiate noi a grandi liturgie, oppure quel pane è la nostra vita che si fa pane condiviso con gli altri? Allora vediamo il seguito.
E fattasi sera, la barca era in mezzo al mare, e lui solo sulla terra. E vedendoli trovati nel remare, infatti il vento era loro contrario, sulla quarta veglia della notte, viene verso di loro, camminando sul mare, e voleva oltrepassarli.
Viene la sera, è la terza sera del Vangelo, quella del primo giorno, quella dopo le parabole pure in barca, questa è la terza, poi ce ne saranno altre tre. Ecco, la sera è subito sera, è la fine del giorno e indica in fondo anche la fine della vita. Per l'uomo è presto sera. E la sera è il tempo indisponibile per l'uomo. Oggi con la corrente elettrica ci sono quelli della notte, vanno avanti. Però insomma il giorno è finito. E sera, la barca in mezzo al mare, lui solo sulla terra, remano, provati dal vento, che è contrario, arrivano fino alla quarta veglia della notte. Ecco, immaginate la scena, no? Perché il lago per sé lo attraversi subito, è pochi chilometri, un chilometro e mezzo, due. Però se c'è vento e tempesta è spaventoso, si rischia la pelle. E loro si trovano che in mezzo, quindi lontani un chilometro da una sponda e un chilometro dall'altra, si trovano soli, c'è buio sopra, buio sotto, e il vento contrario che li spinge giù verso l'abisso, e cercano di remare e non riescono ad andare avanti. È un incubo. E arrivano alla quarta veglia della notte, li hanno mandati via la sera, anzi di giorno, sul far della sera, la quarta veglia della notte, la prima veglia è dalle 9 a mezzanotte, poi da mezzanotte alle 3, poi dalle 3 alle 6. Sì, no, la prima è dalle 6 alle 9. E la quarta è proprio quella delle 3 alle 6 che è la più dura. Non so se avete provato a stare su di notte. Prima si sta anche bene, fino a mezzanotte si regge bene, dall'1 alle 3 è già più duro. Dalle 3 alle 6 non ne puoi più, se non viene mai il giorno. sembra il punto più lontano della luce, e invece è quello più vicino al giorno nuovo, è il momento in cui si crolla, è l'ora del lutto, l'ora delle paure, l'ora della fatica. E perché non riescono ad approdare? Dice perché avevano il vento contrario. È un'immagine del vento, il vento è la vita, è l'aria, è il respiro. C'è un vento contrario a loro. E mentre sono la quarta veglia della notte, ormai poco prima dell'aurora, viene verso loro camminando sul mare. Cosa vuol dire camminare sul mare? Cosa direste vedere uno che cammina sul mare? Alle 4, alle 5 e mezza del mattino, dopo essere stati svegli tutta notte in tempesta. Una luce è un fantasma, è quello che viene a mandarci giù del tutto. E cosa vuol dire camminare sul mare?
Camminare sulla morte.
E il mare è la morte, che inghiotte tutti, il mare ci inghiotte tutti, nessuno cammina sulle acque, questo ci cammina sopra. Quindi è il grande desiderio dell'uomo camminare sulle acque, avere il potere sulla morte, sull'abisso. E questo cammina sul mare, tranquillo. E c'è il brano parallelo di Pietro, quando Gesù si rivela, coraggio sono io, non temete, Pietro dice, se sei tu, di comanda che io cammini sulle acque. E Gesù gli dice, vieni. Allora Pietro entra in acqua, mette giù i piedi, vede che tiene e comincia a camminare. Poi vede l'acqua in tempesta, ha paura e va giù. È interessante, no? Che se guarda il Signore cammina, se guarda le paure va a fondo. E allora ci sono le prime bolle pontificie, la prima bolla pontificia, Signore salvami, Signore stende la mano e lo tira su. Cioè il grande desiderio dell'uomo è vincere la morte. Ora i discepoli non hanno capito che vincere la morte c'è solo un modo, amare. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. E il pane che lui ha dato, di cui hanno piena la barca fino ad andare a fondo, è esattamente il pane condiviso, cioè la fraternità, cioè l'amore. E non è un'illusione, è la realtà, solo che loro non hanno capito. Non hanno capito la grande realtà che hanno, rispettare il pane insieme, il volersi bene, è davvero vincere la morte. E vivere la vita da figli di Dio, e vivere la vita eterna già ora. E questo non hanno capito perché. Perché loro spezzare il pane, beh, prima di tutto non volevano farlo, perché hanno messo probabilmente a disposizione la loro provvista. Poi quando hanno visto che ne è avanzato tanto, hanno detto, ho capito, con poco pane facciamo grande fortuna, questo fa prodigio e dominiamo il mondo. Hanno capito il contrario. Così che anche noi possiamo celebrare l'Eucaristia, fare belle liturgie da favola, con cori bellissimi, che è anche bello, senza vivere però quello che celebriamo. E allora si riduce a fantasma la realtà. È bello, questa scena cammina sul mare e voleva oltrepassarli. Non è misterioso questo oltrepassarli. È Dio che va sempre oltre, perché è sempre oltre. Ecco, immaginate la scena, già la paura, il vento così, stare in barca, e poi tutti i pescatori, almeno buona parte, almeno parte di loro sicuro, provetti, poi tutti gli altri, gente di lago, remare per praticamente 8-9 ore per fare 2 chilometri senza muoversi deve essere una cosa bestiale. E poi ti vedi sul mattino questo qui che viene, mentre appunto si teme di andare a fondo. Allora vediamo la reazione.
Essi, vedendolo camminare sul mare, pensavano che era un fantasma e alzavano un grido. Tutti infatti lo videro e furono turbati. Ora egli subito parlò con loro e dice loro, coraggio, io sono, non temete.
Essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono che fosse un fantasma. Ricordate quando Gesù risorto entrerà nel cenacolo, cosa pensano? È un fantasma. Cioè, era tale la paura che vedendolo, oddio, è un fantasma. Lui dice, date, avete qualcosa da mangiare? Datemi il pesce, i fantasmi non mangiano. Cioè, sono così presi dalla paura che le loro fantasie sono la realtà e la realtà sono fantasmi. E poi sono così presi dal loro egoismo, che è l'unica realtà possibile, che l'amore è pura fantasia, non è vita. È un fantasma. E gridano dallo spavento. Uno che già ci è preceduto inghiottito dall'acqua. Tutti erano turbati. Come il giorno della Pasqua, tutti sono turbati al vederlo risorto, perché dico, l'unica certezza è la morte. Scusa, se è vita anche la morte, non ci toglie l'unica certezza che abbiamo. Sì. È il brano che più spiazza, direi, le certezze, questo. Anche la certezza della morte. E dice coraggio. E la prima scena in barca diceva non abbiate paura. Qui dice coraggio. Così come prima di risorgere la figlia di Giacomo diceva non abbiate paura. Ecco, il coraggio è il contrario della paura, si chiama la fede, abbiate fiducia. Perché è chiaro che se tu hai paura e credi alle paure, realizzi le paure. Se tu credi all'egoismo, dice sono tutti così egoisti che ognuno pensa a sé, se non penso io a me, nessuno pensa a me. Tutti pensano così, siamo tutti egoisti e tutti si va a fondo. Per paura di andare a fondo. Se uno invece ha fiducia, no, si può amare, anche l'altro mi può voler bene, si comincia a amare, ci si accorge, si ha il coraggio di rischiare la vita e che diventa positivo. Cioè noi realizziamo o le nostre paure o i nostri desideri. E le paure sono desideri capovolti, cioè quando non hai più fiducia nei desideri, hai fiducia nella paura. È meglio avere fiducia nei desideri positivi. E noi siamo desiderio di essere amati e di amare, ed è questa la vita. E questo essere amati e amare per sé non ha limite, è Dio stesso, perché Dio è amore. Ed è l'unica vita possibile, ed è già vita eterna questa. Infatti dice coraggio, io sono, vi richiama qualcosa io sono nella Bibbia? Io sono è il nome di Dio, non è un fantasma, è il nome di Dio che ha liberato Israele dall'Egitto. È il nome. Quello che noi crediamo un fantasma è la realtà stessa di Dio, è l'io sono. Non temete. Ecco qui il problema, e beh, lo vedremo dopo quando dà la spiegazione Marco, quindi continuiamo.
E salì da loro nella barca e cadde il vento e rimanevano in sé oltremodo stupiti. Infatti non avevano capito il fatto dei pani, ma il loro cuore era indurito.
Ecco, quando sale sulla barca cade il vento, interessante questo vento, il vento è lo spirito, cioè questo spirito contrario cade, vuol dire che c'è un altro vento, un altro spirito. E quindi tutto il mare si placa, perché il mare per sé non inghiotte nessuno, è il vento che lo agita. E poi la spiegazione è, non avevano capito il fatto dei panni. E cosa c'entra questo? Ecco, evidentemente il Vangelo è scritto per la Chiesa. La barca e la Chiesa siamo noi. Le tempeste le conosciamo tutti. L'andare a fondo conosciamo tutti. Il camminare sulle acque, cioè il desiderio di vincere la morte, ce l'abbiamo tutti. Però è un'illusione, è un fantasma. Perché la realtà è l'egoismo e la morte, l'andare a fondo tutto. Cioè solo le nostre paure, alle quali noi pieghiamo il ginocchio. E invece quello che noi chiamiamo fantasma dice, io sono Dio. E loro non lo capiscono perché non hanno capito il fatto dei panni. Vuol dire chi è Dio? Dio è il fatto dei pani. E cos'è il fatto dei pani? Prese, benedicendo, spezzò e diede. Cioè Dio è semplicemente l'amore che sa prendere tutto come dono, come benedizione, come segno di amore e sa a sua volta spezzare e dare come amore. E questo è Dio sulla terra. La nuova presenza di Dio, anzi l'unica presenza, Dio è amore, esiste dove è amato. E dove è amato è vinta la morte, perché è veramente presente. Il problema è capire il fatto dei pani, e tutto il resto del Vangelo spiegherà il fatto dei pani, il pane vuol dire la vita, ciò di cui si vive. E l'uomo vive effettivamente di amore. Qui siamo alla rivelazione più alta di Dio, che io sono, non è un fantasma. Le altre sono tutte cattive fantasie, le paure, che ci chiudono nell'egoismo, nella paura della morte. Mentre questo io sono, questo desiderio di vita, che poi in realtà vuol dire qualità di vita, di amore che avete, è realmente Dio. Quindi non è un'illusione. Sta a noi scegliere se realizzare le nostre paure, le nostre illusioni diventa realtà magiche. Oppure davvero aver fiducia nei desideri e realizzare quelli che tutti abbiamo, quello dello stile di vita, non di Erode, lo stile di vita del deserto, del pane dato, spezzato, condiviso, dell'amore fraterno, ecco, questo è Dio presente sulla terra. Quindi la sua assenza in realtà è presenza. E i discepoli sono in tempesta e vanno sempre a fondo fino a quando non capiscono questo. Fino a quando non comprendiamo la realtà dell'amore che è prendere, benedire, spezzare e dare tutto. Tutta la nostra vita la dobbiamo prendere, se no se la rifiutiamo non è vita. E la dobbiamo prendere come benedizione, come segno d'amore, se no è impossibile vivere. E allora possiamo a nostra volta condividere, amare e dare. E così abbiamo la sorgente della vita, appunto, perché l'amore c'è se lo dai, se non lo dai non ce l'hai, si blocca. E tutto il seguito del Vangelo spiegherà come si cammina sulle acque, cioè il fatto dei pani. E poi dice il motivo perché non hai capito i pani, qual è? Cuore indurito. E ricordate quando era uscito il cuore indurito? 3 capitoli prima, il versetto non mi ricordo più, non posso guardare, versetto 5 o 6 credo. Quando Gesù dice apri la mano a quello che l'aveva chiuso, e tutti gli altri erano lì che guardavano, e Gesù, meravigliato per la durezza del loro cuore, disse apri la mano, guardando in giro con ira, contristato, con ira e tristezza per la durezza del loro cuore, dice apri a 3:5. Cioè è la qualità esattamente dei nemici di Gesù, i farisei e gli erodiani. I farisei sono quelli che ritengono che basta osservare la legge e tutto è in ordine. Sarebbe una cosa buona osservare le leggi giuste anche, però non basta essere legalisti. E gli erodiani invece sono quelli che amano il potere e la ricchezza, e poi le leggi evidentemente si fanno sempre in funzione del potere e della ricchezza, per cui vanno a nozze insieme. Infatti si alleano per ammazzare Gesù, pur essendo nemici tra loro, perché la legge per sé sarebbe nemica del potere, perché lo tempera. Però il potere poi si fa le leggi che vuole, allora va d'accordo, benissimo, e anche i sacerdoti insieme. Non solo in Italia, c'era già qui, c'era già scritto. Ecco, ed è la qualità dei discepoli, la durezza di cuore. E vedremo poi, c'è una terza scena sulla barca, il capitolo 8, dopo il secondo ha fatto dei pani, perché deve ripeterlo, maestro da capo, da fare. E la terza volta la tempesta la scatena il Signore dicendo, dice loro che non avevano portato pane sulla barca, se non uno solo, dicendo portiamone uno perché sembra che bisogna averne almeno uno perché lui moltiplichi. Però si lamentano di non aver pane. E dice, come vi lamentate di non aver pane? Dice, guardatevi dal lievito dei farisei di Erode. Ma come il lievito dei farisei? Non abbiamo pane? Il problema è un altro, che avete il lievito dei farisei e di Erode, che vi impedisce di vivere il pane. Cioè, voi desiderate il potere, desiderate fare delle leggi per vostro interesse, Quindi non capite cos'è l'amore, vivete nell'egoismo e ritenete che questo è l'assoluto, quindi è chiaro che non capite il fatto dei pari, il fatto dell'amore. Ed è un fantasma l'amore, e andate a fondo. E questa spiegazione verrà data dopo. Questo è il motivo della durezza della cuore, della durezza di cuore è la legge e il potere, insomma, che va contro il fatto dei pari, cioè il fatto dell'amore e della condivisione. E adesso leggiamo il finale, poi concludiamo.
E attraversato, approdarono a Genezaret e ormeggiarono. E usciti dalla barca, subito lo riconobbero, e corsero per tutta quella regione, e cominciarono a portargli in barelle quelli che stavano mali, ovunque udivano che si trovasse. E ovunque arrivava, in villaggio, città o campagne, mettevano i malati sulle piazze e lo pregavano di toccargli almeno la frangia del vestito, e quanti lo toccavano erano salvati.
E la scena è buffa, i discepoli lo ritengono un fantasma e la gente lo riconosce. I discepoli non lo riconoscono, la gente sì, e li portano tutti sui barelle, tutti così, e quelli che lo toccano, abbiamo già visto questo toccare, cioè entrano in comunione con lui, sono salvati. Quindi si contrappone ai discepoli che non capiscono il pane, la gente semplice che ha bisogno e lo capisce bene, e lo tocca. Comunque non mi fermo sulla seconda parte, anche se è interessante proprio questo contrappunto tra la gente che riconosce il Signore e i suoi discepoli che non lo riconoscono, cioè noi, che siamo discepoli. Direi adesso potete rileggere il brano, che poi mettiamo in comune un po' delle nostre risonanze. E, come vedete, è un brano molto importante perché fa scattare un nuovo registro, cioè nell'assenza di Dio, qual è la vera presenza di Dio ormai? È ciò che noi riteniamo un fantasma, che invece è la realtà, è il fatto del Padre, cioè il fatto dell'amore fraterno. Poi il capitolo settimo e ottavo parlerà ancora tutto di pane. Il pane di cibo, il pane di cibo, perché il problema dell'uomo è il pane, è la vita. Qual è il tipo di vita che uno conduce? E ora vediamo da questo testo cose che vi ha colpito, così lo ricostruiamo.